Is it time to change your approach and switch to Air Supra, albuterol budesonide? Now you can virtually connect with a doctor to discuss your options and see if it's time to make a change. If appropriate, you may even be able to get a prescription for Air Supra the same day. Talk to a doctor today and see if Air Supra is right for you. Visit airsupraconnect.com to connect with a provider.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
At IKEA, your dream home is a blue bag away. No matter the size of your space or budget, we've got everything you need to turn your dreams into reality. And now with new lower prices on hundreds of our most popular products, bringing the dream home is even easier. Like the gray Strandom wing chair, was $369, now $299. And the IKEA Plus 365 9-piece cookware set was $129.99, now $89.99. And hundreds more. Shop new lower prices at IKEA-USA.com today.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
La storia in podcast di Focus.
Sono Eleonora Plebani, ricercatore di storia medievale presso l'Università La Sapienza. E mi occupo prevalentemente di storia del XV secolo, di Firenze in particolare, in questi ultimi anni anche relativamente alle relazioni diplomatiche tra Firenze e Roma e tra Firenze e gli altri potentati della penisola italica del XV secolo, in particolare la seconda metà del XV secolo. Per quanto riguarda il modo con cui Lorenzo governa Firenze, è un modo sicuramente molto ambivalente, quindi se da un lato controlla l'oligarchia, controlla le cariche, controlla gli accessi anche alle magistrature fiorentine, nei confronti della popolazione fiorentina Lorenzo deve sempre mostrarsi estremamente munifico, quindi la famiglia Medici è quella che si impegna personalmente e impegna capitali anche a beneficio di Firenze e quindi appoggiando l'arte, facendosi mecenati di tutte le personalità più importanti del tempo, sostenendo l'attività intellettuale, culturale, sostenendo lo studio. Quindi Lorenzo si interessa moltissimo per esempio dello studium pisano nell'Università di Pisa e si interessa anche dell'amministrazione delle altre entità che insistevano sullo Stato toscano, perché Firenze aveva, diciamo, una configurazione istituzionale non di Stato regionale, non era tutta la Toscana sottoposta a Firenze. Firenze aveva una proiezione regionale, ma doveva comunque dialogare con l'altra grande realtà nella Toscana meridionale, che era quella senese. Quindi c'era una bipartizione a livello di gestione del territorio toscano condivisa tra Firenze e Siena, tra le quali non correva buon sangue, questo ormai è tradizionale proprio, e quindi Lorenzo era molto attento a fare in modo che le comunità soggette a Firenze non avessero poi motivi di lamentela nei confronti della dominante. c'erano rapporti pattizi con le altre città della regione e Lorenzo dedica attenzione agli altri vari centri. Pisa era uno dei più importanti grazie al porto, quindi chiaramente era importante anche che ci fosse attenzione nei confronti di Pisa, non solo da un punto di vista culturale, ma Lorenzo agisce anche da un punto di vista infrastrutturale, quindi dà ordine di compiere dei lavori anche molto importanti nel contado pisano. Allo stesso tempo Lorenzo ritiene che tutto ciò che il territorio può fornire come opportunità a Firenze va sfruttato. Da qui la guerra contro Volterra, che è una delle prime azioni che Lorenzo compie negli anni immediatamente successivi alla sua salita al potere, ed è un avvenimento che ha gettato molte ombre sulla sua azione. Volterra viene di fatto rasa al suolo dalle truppe perché Volterra aveva i giacimenti di allume. Quindi Lorenzo voleva che questi giacimenti venissero messi a disposizione di Firenze perché l'allume era essenziale nella tintura dei panni e l'industria della lana era quella che sosteneva l'economia fiorentina. In realtà questi giacimenti volterrani non erano ricchissimi di allume, non si propongono mai come alternativa per esempio all'allume di Tolfa, che era gestito nei territori dello Stato Pontificio da cartelli imprenditoriali di cui facevano parte anche i Medici. Così come importante, ma comunque sempre meno rispetto a Tolfa, era l'allume che proveniva dai giacimenti del Napoletano. I Medici avevano interessi in tutte queste tre aree da un punto di vista delle questioni minerarie. Volterra in effetti rappresenta forse un vulnus nella politica di Lorenzo, ma che andò al di là della sua volontà. Lorenzo non ha mai ordinato la distruzione di Volterra, però l'uso delle truppe mercenarie chiaramente portava spesso anche all'obbligo di concedere un saccheggio. Questo non lo giustifica, per carità, ma va comunque contestualizzato in una situazione del tempo. Da un lato Lorenzo è sicuramente molto più uomo politico che mercante o banchiere. Dall'altro, ripeto, è sempre molto attento a fare in modo che dalla politica possano derivare poi anche dei benefici in altri settori della società fiorentina. Questo, unito al fatto che era un personaggio estremamente, ripeto, attento a dare al popolo fiorentino quello che il popolo fiorentino chiedeva, attento a fare in modo che i Medici non venissero visti mai come la famiglia al di sopra di tutte le altre. I Medici erano dei primi inter pares. Quindi Lorenzo apriva spesso il palazzo di famiglia anche a banchetti a cui erano invitati semplici cittadini, proprio affinché i Medici non venissero visti come distanti rispetto alla popolazione fiorentina, perché sul consenso dal basso i Medici fondavano il loro diritto a esercitare il loro ruolo. Se Firenze avesse voltato loro le spalle, ovviamente non avrebbero avuto nessuna possibilità neanche di sopravvivere. E questo si nota benissimo in occasione della congiura dei pazzi del 1478, perché Lorenzo scrive nell'immediatezza del fatto a Milano chiedendo di mandare truppe perché non aveva ancora idea di come la cittadinanza fiorentina potesse reagire davanti alla congiura, cioè se appoggiare i Medici, come poi effettivamente fu, oppure se appoggiare i pazzi e quindi condannare i Medici a dover lasciare la città. Poi l'eccidio che seguì, quindi la strage che fu compiuta e il sangue che scorse per le strade di Firenze dopo la congiura dei pazzi, non è detto che sia stato poi ordinato da Lorenzo, fu soltanto l'esplosione di una violenza cieca che doveva rispondere a una situazione di emergenza. Tutto questo che ho detto non toglie che Lorenzo non sia stato in grado di bloccare determinati fenomeni bellici, quindi guerre che si svolgono durante il suo periodo di governo, e la guerra successiva alla congiura dei pazzi è soltanto una di queste. Ci fu la cosiddetta guerra per il sale degli anni Ottanta, appunto del 400, la guerra successiva alla congiura dei baroni, in seguito alla quale si tentò senza successo di uccidere Ferrante d'Aragona, il re di Napoli. Quindi una serie di episodi di guerre interne che Lorenzo non riuscì a evitare, ma che poi riuscì anche con i suoi buoni uffici a ricondurre alla trattativa diplomatica, quindi alla sottoscrizione di nuovi trattati di pace. Questo per dire che la situazione italiana nel secondo 400 era estremamente instabile. E tornando al discorso iniziale, appunto, che ho proposto, Lorenzo legge perfettamente questa situazione di instabilità come l'eventuale opportunità da parte di potenze straniere di avanzare rivendicazioni sul territorio italiano. Quindi la sua attività inesausta di pacificatore o quantomeno di personalità che tendeva sempre a premere per raggiungere e sottoscrivere dei trattati di pace e il rinnovo della Lega Italica era dovuto proprio alla sua consapevolezza che una volta finito questo sistema di relazioni l'Italia sarebbe diventata res nullius, quindi chiunque avrebbe potuto poi metterci piede, cosa che fu in effetti, perché dalla spedizione di Carlo VIII in poi si apre la stagione delle guerre d'Italia e i turchi d'altra parte erano molto presenti nel Mediterraneo occidentale. Nel 1480 sbarcano a Otranto. Quindi è una situazione che Lorenzo capisce debba essere arginata in qualche modo. Un riconoscimento che gli viene da uno dei suoi contemporanei, appunto Ferrante d'Aragona, re di Napoli ancora nell'8 aprile del 1492, quando Lorenzo muore, il quale, quando riceve la notizia della morte di Lorenzo, disse: è vissuto abbastanza per la sua gloria personale, ma non abbastanza per la salvezza dell'Italia. E quindi poi la discesa di Carlo VIII soltanto pochi anni dopo è testimonianza dell'importanza e del riferimento che era Lorenzo il Magnifico per la società politica italiana del secondo XV secolo.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.